Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda che si è tenuta sabato 6 luglio 2024. Nel corso dell'evento, alla 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia», partecipare tra storia e futuro. Presso il Salone degli Incanti, Riva Nazario Sauro 1, a Trieste. Presentati da Carla Collicelli, Senior Expert Affari Istituzionali ASFIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, hanno approfondito il tema «Il ruolo dei territori nello sviluppo sostenibile». Ospiti Camilla Sofia Grande, dell'area ricerca ASFIS, professor Simone Ombuen, associato di urbanistica all'Università Roma III, coordinatore del GDL sul GOL 11 di ASFIS, Federica Delfrè, consigliere delegata al bilancio della rete dei comuni sostenibili. Carlo Rapicavoli, direttore generale della provincia di Treviso e segretario generale di UPI, Unione Province d'Italia del Veneto. Parte conclusiva.
Io vi do il benvenuto a nome di ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile. Sono Carla Collicelli, sono, per quanto riguarda ASVIS, un senior expert e mi occupo delle relazioni istituzionali, ma diciamo poi principalmente di uno dei 17 obiettivi dell'agenda dell'ONU, e cioè l'obiettivo 3, salute e benessere, per il quale sono referente. Abbiamo con noi Federica Delfrè, che è consigliera delegata al bilancio della rete dei comuni sostenibili, ecco un'altra delle realtà che si sono costituite in questi ultimi anni attorno alla sostenibilità e con la quale quindi siamo in stretto contatto e collaboriamo. E poi abbiamo Carlo Rapicavoli, che è il direttore dell'Unione delle Province Italiane del Veneto. Lo ringraziamo di essere qui con noi, quindi anche lui ci porterà il punto di vista di un organismo, di un'organizzazione molto importante per quanto riguarda gli interventi sul territorio. Le do subito la parola a Camilla per la presentazione del rapporto sui territori dell'ASVIS. Prego, Federica.
Grazie mille Carla, e buon pomeriggio a tutti. Sono Federica, appunto, del FRE, consigliera comunale del comune di San Vito a Tagliamento, e la delega al bilancio ce l'ho nel mio comune. Il comune di San Vito a Tagliamento, che attualmente è l'unico comune della regione Friuli Venezia Giulia ad aver aderito alla rete dei comuni sostenibili, ma spero, mi auguro che insomma nel prossimo futuro altri comuni della nostra regione. E sono veramente orgogliosa di venire a presentarvi l'esperienza della rete dei comuni sostenibili, che serve proprio a territorializzare, no, come diceva Camilla, gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Quindi ecco, cos'è la rete dei comuni sostenibili? È un'associazione nazionale che è nata abbastanza da poco, nel 2021, e nei primi anni è stata sperimentale, diciamo, i primi due anni. Attualmente è l'associazione nazionale più grande in Europa di comuni, province, città metropolitane e regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile e appunto alla territorializzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, attuando un monitoraggio volontario delle politiche locali. E quindi è fondamentale per capire dove siamo e dove stiamo andando e raccogliere dei dati. E questo, la rete dei comuni sostenibili aiuta, è partita dai comuni, adesso ha inglobato anche le province, quindi e anche le città metropolitane, ma diciamo è partita per aiutare proprio i comuni, e come vedremo la maggioranza dei comuni adesso aderenti sono ancora di medie e piccole dimensioni, proprio a realizzare questi obiettivi. perché abbiamo parlato di strategia nazionale, esistono anche le strategie regionali, arriviamo fino a livello provinciale, magari anche nel vostro rapporto sui territori arrivate a livello provinciale, ma a livello comunale chiaramente, comprensibilmente, non si può arrivare perché siamo tantissimi comuni. Ecco, la rete dei comuni sostenibili aiuta noi comuni invece a monitorarci e a capire a che punto siamo rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi poi ad elaborare delle strategie per poter cercare di orientarci a raggiungere il più possibile gli obiettivi appunto entro il 2030 elaborando delle strategie locali. Oltre a questo, quindi oltre ad aiutarci a elaborare un monitoraggio volontario che poi si traduce in un rapporto di sostenibilità, la grande forza della rete dei comuni sostenibili è quella proprio di mettere in rete i comuni, farli dialogare e condividere quindi le buone prassi di sostenibilità di questi comuni. Io posso dirlo proprio per esperienza vissuta che adesso probabilmente abbiamo ancora una dimensione tale che permette di conoscere, non dico di conoscerci quasi tutti, ma insomma di stare ancora in un gruppo WhatsApp in cui si riesce anche a comunicare direttamente gli uni con gli altri, ma veramente sento la vicinanza non solo della direzione della rete, ma anche degli altri comuni nel suggerire, nell'aiutarsi rispetto a buone pratiche di sostenibilità. Ecco, per esempio la questione delle comunità energetiche, ma qualunque dubbio venga, adesso vado avanti così vi spiego meglio. Quali sono gli obiettivi delle attività con la rete? Innanzitutto misurare, come vi dicevo, l'effetto delle politiche locali rispetto all'Agenda 2030, stimolare la redazione delle agende locali, questo viene subito dopo, come c'è una strategia nazionale, regionale, eccetera, dello sviluppo sostenibile, chiaramente prima si fa il monitoraggio e poi si può elaborare una strategia locale, diciamo un'agenda locale 2030 per il singolo comune. E poi la rete accompagna anche i comuni nella ricerca di finanziamenti, promuove corsi di formazione, condivide, come dicevo, buone pratiche, comunica le innovazioni dando protagonismo ai comuni e all'eccellenza dei territori e sempre più da protagonismo ai comuni. Per esempio oggi sono io qui a parlare anziché il direttore della rete o il direttore tecnico, insomma, che sono invece i rappresentanti diretti dell'associazione, ma è giusto coinvolgere tutti noi anche amministratori locali. Quello che è bene evidenziare, perché quando io l'ho proposto all'interno del nostro comune c'era questo timore, no? Che si venissero fatte delle classifiche, in realtà no, il monitoraggio e questo rapporto di sostenibilità non fa nessuna classifica di comuni migliori o peggiori e sono solo strumenti e servizi per migliorarsi, ci dà una fotografia di dove siamo, di dove potremmo andare, ma senza mettere il comune a confronto con altri, anche perché avrebbe poco senso probabilmente, nel senso che i comuni ognuno ha le proprie peculiarità e quindi è giusto che si lavori tenendo conto chiaramente degli obiettivi dell'Agenda 2030, ma lavorando sullo specifico comune. Adesso a giugno 2024 siamo arrivati a 106 aderenti, di cui 89 comuni non capoluogo, 13 comuni capoluogo, 2 città metropolitane e 2 province, ma le province sono entrate, cioè lo statuto è stato cambiato per far entrare le province da relativamente poco tempo, quindi le province sono ancora poche per questo. E come vedete la maggioranza dei comuni sì, sono minori, sono inferiori ai 15.000 abitanti, ma c'è anche una buona fetta di comuni tra i 15 e i 100.000 abitanti e poi una percentuale minore chiaramente di comuni più grandi. Come siamo distribuiti in Italia, ecco, vedete che qua su siamo in pochi, qui in Friuli ancora siamo, sì, c'è solo il comune di San Vito a Tagliamento, ma insomma, dai, io ho visto aumentare la rete molto in questo periodo, soprattutto la Puglia, ho visto crescere molto, no? E quindi sono fiduciosa, insomma, che anche qui da noi al nord, nord-est, possano aumentare gli indicatori azzurri che vedete, insomma. Quello che frena un po', lo dico, però non so se lo riprenderò, quello che frena un po' l'adesione, perché avete visto, ci sono 300 comunque manifestazioni di interesse, che sono tante. Quello che credo che freni, almeno i comuni che io ho sentito, perché sono in contatto con più comuni del Friuli per chiedere se vogliono entrare, quello che frena un po' non è tanto il monitoraggio in sé come idea di farsi monitorare, ma il fatto che farsi monitorare significa raccogliere dei dati, e raccogliere dei dati significa chiederlo agli uffici comunali, e chiederlo agli uffici comunali può essere un problema. Perché? Perché i dati tante volte non sono digitalizzati ancora, per cui dei dati semplici, anagrafici, magari in un click riescono anche a fornirceli. Ma dati che solitamente non si raccolgono in maniera digitale o comunque strutturata, vanno recuperati da carte, e quindi questo comporta chiaramente del tempo. E attualmente molti comuni, il mio sicuramente, ma credo molti altri, sono abbastanza sottodimensionati come personale, e solitamente il personale è sempre molto impegnato nel fare la propria attività quotidiana, e quindi chiedere che utilizzino del tempo per andare a recuperare i dati che servono per compilare il questionario che poi porta al rapporto di sostenibilità può creare qualche problema, e quindi un ostacolo, diciamo, all'ingresso nella rete. Io credo che sia anche questo, perché comunque un comune che aderisce alla rete dei comuni sostenibili si impegna a farsi monitorare e quindi a rispondere al questionario e a produrre questo rapporto di sostenibilità, che fra l'altro, appunto, richiamando quello che spiegava prima Camilla, i dati che sono richiesti non sono solo di un anno. Per essere significativi dovrebbero essere di almeno 3 anni, ma quello che ci suggeriscono di fare è di 5 anni, e quindi raccogliere i dati degli ultimi 5 anni, capite che diventa ancora più complicato, no? E questo, penso sia questo un grosso freno, ecco, non tanto la mancanza di sensibilità. Poi è vero anche che serve una sensibilità nei confronti dello sviluppo sostenibile. Io stessa porto la mia esperienza personale. Io sono stata eletta consigliere comunale nel 2021, ottobre del 2021, e fino a quel momento, forse l'avevo sentita nominare l'Agenda 2030, ma in realtà non la conoscevo oggettivamente. E penso che se non fossi diventata consigliera comunale e non avessi fatto dei corsi, perché noi abbiamo un assessorato allo sviluppo sostenibile, e quindi ho detto, vabbè, abbiamo un assessorato, andiamo a informarci di cosa sia lo sviluppo sostenibile, ecco, probabilmente io non avrei neanche, fino ad adesso che le mie figlie nei libri comunque hanno l'Agenda 2030, si parla di Agenda 2030, ecco, io probabilmente non avrei mai approfondita. E quindi c'è anche una questione di sensibilità, sicuramente, e di conoscenza. E poi appena la si approccia, l'Agenda 2030 sembra molto alta, molto distante, almeno questa è l'impressione che ho avuto io. Quindi immaginare gli stessi SDG, quindi combattere la povertà, la fame, sembrano cose distanti, no? che non ci riguardino proprio così da vicino. E quindi immaginare di territorializzarlo nel concreto del comune, in un comune in cui magari si sa anche relativamente bene, diventa un po' difficile. Però ecco, con l'adesione alla rete, con il monitoraggio che ci aiuta a fare, assume molta concretezza invece il tutto, e ci si rende conto di come in realtà questi obiettivi, che sembrano così alti, in realtà si traducono in dati molto concreti, e su cui effettivamente il comune può agire. Si parlava, per realizzare lo sviluppo sostenibile e realizzare l'Agenda 2030, serve che tutti portino il proprio contributo. Non può restare una strategia a livello nazionale, non può restare una strategia a livello regionale. Difatti all'ASVIS aderiscono associazioni, enti, tutti devono portare il proprio contributo, e sicuramente i comuni possono fare moltissimo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Quasi, ecco, la collaborazione con ASVIS, non l'ho detta prima, ma è fondamentale perché la rete dei comuni sostenibili collabora con ASVIS sin dall'inizio proprio nell'elaborazione del questionario che viene fornito ai comuni per elaborare poi il proprio rapporto di sostenibilità. E c'è una collaborazione continua, costante con ASVIS. Credo che alcuni di noi facciano anche parte del gruppo, del GOL 11, giusto? Ecco. Un'altra collaborazione col Joint Research Center della Commissione Europea è stato, diciamo che l'esperienza sperimentale dei primi due anni di Rete dei Comuni Sostenibili è stata poi pubblicata in questo studio. Difatti nell'immagine dell'Italia lì vedete i primi comuni che avevano aderito alla rete appunto, perché inizialmente era un esperimento, insomma, che per fortuna è andato bene e quindi adesso si sta diffondendo, perché effettivamente nel momento in cui si entra e si comincia a vivere la rete dei comuni sostenibili si vede che effettivamente è un grandissimo aiuto quello che dà la rete alla realizzazione degli obiettivi. Non mi sto a dilungare sull'agenda 2030 perché se n'è già parlato. Ecco, anch'io riprendo cosa significa territorializzare gli SDGs. Si parla appunto di nuova strategia nazionale di sviluppo sostenibile, viene riconosciuto un ruolo attivo alle associazioni di comuni. Significa definire, attuare e monitorare strategie a livello locale, implementare strumenti, innovazione, piattaforme, processi che aiutino a concretizzare un'agenda locale 2030, un po' quello che... sì, c'è un due in più, coinvolgere regioni, città metropolitane, province, ma anche comuni di ogni dimensione e caratteristica. Ecco, una strategia multilivello di cui già parlava anche Camilla prima, no? Con coerenza fra i diversi livelli. Ecco, far parte della rete, avere questo monitoraggio aiuta anche il collegamento, perché non è così immediato dire che... cioè, io ho cercato anche quando... aderendo alla rete ci si impegna anche a inserire nel DUP, nel documento unico di programmazione del comune, gli obiettivi dell'agenda 2030. Quindi ho detto, beh, aspetta, vado a guardare di essere coerente con la strategia del Friuli di Venezia Giulia, ma non è così semplice, perché a volte sembrano, a parte che servirebbe probabilmente molto più tempo da dedicare per approfondire il tutto. Un semplice consigliere comunale di un comune che fa tutt'altro anche nella vita fa un po' fatica, ma non sempre lo si capisce questo coordinamento che ci può essere fra i vari livelli. Ecco, a livello teorico è bello, ma poi a livello pratico probabilmente diventa un po' anche complicato tutta questa coerenza fra i diversi livelli istituzionali, anche se è quello che si dovrebbe fare, ecco, sicuramente. Misurare per migliorare, ecco, questo è un po' alla base di tutto, perché forse lo si dà un po' per scontato, ma scontato non è. Una grande forza dell'Agenda 2030 è quella appunto di dare dei target che sono misurabili. E il misurarsi significa capire dove si è al di là delle impressioni. Cioè, prima ci è stato detto, ci stiamo allontanando, ci stiamo avvicinando, ma se non misurassimo non potremmo dirlo, perché sarebbe solo un'idea, ma invece per avere una definizione oggettiva del fatto che ci si stia allontanando o avvicinando rispetto a degli obiettivi, quegli obiettivi devono essere misurati. E quindi misurare significa anche avere dei dati che permettono quindi poi anche di capire se ci si sta avvicinando o allontanando nel momento in cui si fanno poi delle azioni per orientarsi rispetto a quella situazione. E misurare per agganciare gli obiettivi locali degli indicatori della rete dei comuni sostenibili, comunicare e condividere con i cittadini, aggiornare la pianificazione sulla base dei risultati. Scendo un po' più nel dettaglio, cioè, ma vado via anche qui abbastanza veloce, il rapporto di sostenibilità che viene prodotto in seguito al monitoraggio con la rete dei comuni sostenibili spazia su tutti i 17 goal dell'Agenda 2030, e chiaramente dando priorità però alle materie di competenza diretta dei comuni, chiaramente. E, sono stati impostati dal comitato scientifico in collaborazione con ASVIS, in dialogo con il Joint Research Center della Commissione Europea, vengono aggiornati annualmente e dal 2024, come vi dicevo, sono coinvolte anche le province e le città metropolitane. Qui c'è una distribuzione degli indicatori, sono un centinaio, ma in realtà sono un centinaio complessivamente. In realtà i comuni capoluogo li hanno tutti sostanzialmente gli indicatori, mentre i comuni non capoluogo ne hanno un po' di meno. Vedete, quelli rossi sono gli indicatori nei comuni non capoluogo, quelli blu sono quelli per i comuni capoluogo. La maggioranza, come vedete, degli indicatori si concentra sul goal 11, che è quello delle città e comunità sostenibili, però ce ne sono, come vi dicevo, in tutti i goal. Le fonti dei dati, ecco, al comune sono richiesti una parte dei dati, la parte più cospicua, però un'altra parte dei dati sono raccolti da fonti Istat o Ispra o altre fonti. Comunque sono sempre fonti certificate, in qualche modo, sì, fonti autorevoli, non... E anzi adesso anche quelle dei comuni le inseriamo in una piattaforma con blockchain, e quindi anche i dati che noi inseriamo in qualche modo sono certificati, perché rimane tracciato chi li ha inseriti e quando li ha inseriti. E l'ambito territoriale delle competenze, sì, la maggioranza sono di competenza comunale e poi alcuni altri sono di contesto o di competenza sovracomunale, e come vi dicevo, ecco, questo lo dicevo prima, tutti i comuni rispondono a una parte e poi i comuni capoluogo ne hanno qualcuno in più. Nel rapporto di sostenibilità, che viene consegnato poi al comune in seguito alla compilazione di questo questionario, viene ricordata cos'è l'Agenda 2030, cos'è la rete dei comuni sostenibili, cos'è l'Agenda 2030, la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, il metodo di calcolo delle tendenze, che è quello che raccontava prima Camilla, i risultati indicatore per indicatore, la sintesi delle tendenze, le situazioni critiche e anche delle possibili soluzioni, e i target e i confronti verticali. Difatti abbiamo appunto nel rapporto che viene restituito abbiamo queste frecce, appunto, che indicano se stiamo andando convintamente verso la direzione positiva o negativa, perché quella verde verticale significa che stiamo andando nella direzione del miglioramento, quindi raggiungeremo l'obiettivo entro il 2030, quella freccia rossa vuol dire che sicuramente non lo raggiungeremo, quando è obliqua ci stiamo allontanando, ci stiamo avvicinando, ecco, dipende dal punto di vista. E qua ci sono alcuni esempi, anche noi abbiamo degli indicatori quantitativi e degli indicatori qualitativi, diciamo. Ma faccio un esempio, quelli quantitativi sono quelli sono numeri proprio, facili da inserire, quindi i posti negli asili nido, piuttosto che quanti punti luce a LED ci sono nell'illuminazione pubblica, piuttosto che quanti servizi sono online nella piattaforma, il consumo di suolo, la videosorveglianza, quindi le videocamere, l'assistenza ai disabili, la capacità di riscossione, ecco, numeri. Oppure indicatori più qualitativi, quindi se in questi rientrano, no, vabbè, qui rientrano tutti i vari piani. È una cosa che io non, vabbè, anche per mancanza di esperienza precedente, ma ci sono tutta una serie di piani strategici che o di strumenti, insomma, di cui un comune si può dotare per elaborare le proprie strategie. Penso al PAESC, il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, esatto, che adesso partiremo con il percorso per adottare questo piano, oppure il piano per la rigenerazione energetica, oppure il master plan, come? Il piano, quello per le barriere architettoniche, esatto, che adesso noi dobbiamo rivedere, l'abbiamo fatto, oppure il master plan del verde urbano, che adesso anche su questo partiremo. Ci sono tutta una serie di strumenti.
Stretching.
Come?
Lo stretching.
Che mi manca? Il stress.
Efficienza energetica del patrimonio comune.
Ah, ecco, questo mi mancava. L'efficienza energetica, questo mi mancava. Sì, il regolamento dei beni comuni, ecco, ci sono tutta una serie di strumenti che compaiono all'interno del questionario chiedendo se li abbiamo attuati o a che punto siamo dell'attuazione, e che effettivamente, se non li avessi visti nel questionario, probabilmente non mi sarebbero neanche venuti in mente. Quindi in questo senso questo monitoraggio che ci aiuta a fare la rete dei comuni sostenibili ci aiuta concretamente a pensare a strategie di sviluppo sostenibile, e sono tutti strumenti partecipativi. Molti di questi sono strumenti partecipativi, nel senso che coinvolgono poi anche la cittadinanza o comunque chi è direttamente interessato a poi l'applicazione di questi strumenti, e questo è importante, ecco, il coinvolgimento, cioè lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030 portano chiaramente alla partecipazione, cioè è fondamentale, no? C'è il goal 17 sulla partnership, ma poi di fatto, essendo sistemica ed essendo sì, coprendo tutto, non si possono realizzare gli obiettivi se non c'è un coinvolgimento da parte di tutti. E quindi il comune è spinto a utilizzare strumenti che coinvolgano la cittadinanza. Qua in questa settimana sociale si parla tanto di partecipazione, giustamente, come pilastro della democrazia, ecco. E sicuramente lo sviluppo sostenibile si realizza attraverso la partecipazione. È onerosa la partecipazione, è onerosa nel senso che richiede molta energia, richiede molto tempo, e non tanto dal punto di vista economico, secondo me, ed è uno stimolo importante, perché non sempre è facile seguire la strada della partecipazione, perché non è così comoda e agevole, e soprattutto per un amministratore che ha un orizzonte temporale abbastanza breve, perché comunque noi stiamo in carica 5 anni e in 5 anni dobbiamo dare dei risultati per poter essere rieletti, e tante volte le strategie invece hanno bisogno di più tempo per essere realizzate. Comunque, se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare, questa è fondamentale ed sta alla base della misurazione. Adesso vado via velocissimo, vi dico solo cosa fa la rete, perché la cosa importante che volevamo trasmettere era appunto questo, il rapporto di sostenibilità e il monitoraggio, no? Per la territorializzazione degli obiettivi. Ma la rete poi permette di fare a tante altre cose, quindi la bandiera di comune sostenibile che viene consegnata al comune nel momento in cui realizza il proprio rapporto di sostenibilità, la prima guida dei comuni sostenibili è stata pubblicata quest'anno e raccoglie tutti, quasi tutti credo, i comuni che erano presenti quando è stata redatta nella rete dei comuni sostenibili. E il bello di questa guida, che è una guida, sì, può essere turistica per chi vuole andare a visitare i comuni sostenibili, questa è la pagina del mio comune, ma raccoglie anche una guida un po' diversa, perché raccoglie anche le buone pratiche di sostenibilità e le iniziative sostenibili, e quindi è uno strumento anche per gli altri comuni per prendere spunto di buone pratiche di sostenibilità, non solo per i comuni aderenti alla rete dei comuni sostenibili, ma per tutti i comuni, per chiunque voglia acquistare questa guida e leggerla. E poi si parlava prima dell'inserimento in Costituzione dello sviluppo sostenibile, ecco, un'altra proposta che fa la rete dei comuni sostenibili ai propri comuni aderenti è quella di inserire la sostenibilità nello statuto comunale. Poi, ecco, la targa dei comuni sostenibili è il primo segno che viene consegnato al comune nel momento in cui aderisce alla rete. E c'è un'assemblea nazionale della rete dei comuni sostenibili, e di solito è a febbraio, fine febbraio, marzo di ogni anno, e lì si decide assieme, insomma, anche come procedere nell'attività della rete. A scuola di città, ecco, parlavo prima di formazione, c'è accanto al Festival delle Città organizzato da ALI già da un paio d'anni, c'è a scuola di città, io ho partecipato l'anno scorso, proprio aiuta gli amministratori locali ad approfondire queste tematiche dello sviluppo sostenibile o temi collegati. E poi c'è un'altra bella iniziativa, che è Comuni Sostenibili on the Road, che vi suggerisco anche di andare a vedere nel sito della rete dei comuni sostenibili ci sono man mano vari comuni, sono dei video sostanzialmente che raccontano i comuni e le buone pratiche di sostenibilità di questi comuni. Adesso ce ne sono credo una quindicina probabilmente, ma insomma speriamo che poi via via aumentino. Ecco, in conclusione, adesso vado a concludere, non spero di non aver rubato troppo tempo, solo attraverso il protagonismo dei comuni e delle comunità locali dal basso sarà possibile vincere la sfida dello sviluppo sostenibile. Papa Francesco ci ricorda che il mondo ha bisogno di cura e ciascuno deve sentirsi artigiano della casa comune. Sindaci, amministratori locali di città e piccoli comuni possono realizzare azioni concrete, amiche dell'ambiente, del clima e della salute, ma occorre tenere sempre insieme tutte le dimensioni della sostenibilità, come diceva anche prima Carla, quindi ambientale, sociale, economica e istituzionale, e mobilitazione di comunità. Sì, l'impegno della società civile è fondamentale per accelerare la transizione e soprattutto realizzare una conversione ecologica nell'interesse delle generazioni di oggi, soprattutto quelle di domani. Lo sviluppo sostenibile tiene conto delle generazioni future. Grazie.
Grazie davvero Federica, è stato molto utile anche per me che non sapevo tutte queste cose, veramente una presentazione interessante e utile. Sottolineo solo due aspetti. Allora, uno, risulta evidente da questa relazione, dall'insieme delle cose di cui stiamo trattando, che ci sono diversi livelli ai quali occorre intervenire. Quindi ASVIS, noi diciamo spesso, è un organismo di secondo livello, vorrebbe quasi da dire un organismo di terzo livello, perché nel momento in cui noi aggreghiamo per esempio la rete dei comuni sostenibili come altri raggruppamenti, no, di cui dicevamo anche prima, delle province, delle regioni, delle università e così via, ecco che aumentano i livelli di intervento. Quindi è molto importante, credo che emergesse bene dalle cose che diceva Federica, mantenere il collegamento tra questi diversi livelli, perché solo attraverso questo collegamento di carattere appunto verticale, piano in piano, possiamo pensare di ottenere dei risultati. L'altra osservazione che mi veniva in mente ascoltando Federica, quando lei a un certo punto ha detto io stessa non ne sapevo un granché finché non ho avuto modo di eccetera eccetera, ecco, noi monitoriamo anche la conoscenza, la consapevolezza della popolazione italiana, dei cittadini italiani rispetto ai nostri temi, quindi facciamo ogni anno un'indagine per misurare chi conosce la sostenibilità, chi conosce l'agenda dell'ONU, chi conosce l'ASVIS, e devo dire anche qui qualche risultato positivo lo abbiamo registrato, è aumentato fino credo all'ordine di circa il 40% la percentuale degli italiani che hanno capito più o meno di che cosa stiamo parlando. È ancora troppo poco, perché là c'è un buon 60% che non l'ha capito. Nei giovani questa percentuale è un po' più alta, mi pare l'ultima rilevazione ci diceva che erano il 55% i giovani che invece erano consapevoli, perché come sappiamo i giovani sono molto sensibili a questi temi, soprattutto per la parte ambientale, bisogna dire che poi loro hanno bisogno anche di capire che si tratta di un impianto più articolato, però per la parte ambientale i giovani sono molto sensibili. Ma aggiungo un dato che mi viene dalla mia esperienza con l'obiettivo 3 salute e benessere. Lì recentemente un'associazione privata ha fatto una rilevazione, solo il 20% degli italiani aveva un'idea di che cosa fosse One Health. È vero che One Health è un termine inglese, quindi già di per sé ostico, non facilissimo da comprendere, però veramente questo ci fa capire che poi sono tante le difficoltà che si incontrano nel momento in cui si cerca di far passare dei concetti. Parlare di One Health significa sottolineare che il benessere e la salute dipendono da tantissimi fattori, dal contesto di vita, quindi dalle città, dai territori che abitiamo e così via, e quindi è importante che chi diciamo opera, ma anche chi semplicemente vive in uno specifico territorio, sappia come tutto questo è fortemente interconnesso. Abbiamo l'ultimo intervento, Carlo Rapicavoli, che è il direttore del LUPI Veneto, che sicuramente ci dirà molto sul ruolo delle province.
Grazie. Allora, cerco di fare una breve riflessione dal punto di vista delle istituzioni degli enti locali in particolare, prendendo spunto da quello che è emerso dalla discussione di questo pomeriggio. Partendo dalla presentazione del rapporto e dalle conclusioni cui giungeva Camilla sull'importanza del governo locale del territorio, per arrivare alle esperienze che sono state presentate alla rete dei comuni e all'importanza del governo del territorio di cui si diceva prima. Allora, partendo dal punto di vista delle province, è chiaro che non posso non considerare la situazione che si è determinata dal punto di vista istituzionale e che rende il nostro territorio nazionale del tutto disomogeneo. E partendo dal ruolo delle province, e lo dico qui in una regione in cui le province sono state soppresse, adesso quasi insomma si parla della ricostituzione, ma andando sul territorio nazionale, dopo la legge del Rio, di cui insomma celebriamo il decennale, le cose sono cambiate molto. E allora, parlando delle province, possiamo dire quello che le province facevano e riuscivano a fare, quello che potenzialmente possono fare e la situazione in cui si trovano oggi. E partendo dal rapporto abbiamo visto che gli obiettivi qualitativi, quantitativi, sono tutti e non può essere diversamente declinati a livello provinciale, perché il ruolo dell'area vasta è fondamentale nella gestione e nel governo del territorio, di cui si diceva prima, sia per il livello di competenze istituzionali, sia per la gestione del territorio, che non può essere collegata al piccolo comune, sono tantissimi comuni, i comuni devono essere aggregati per aree omogenee, e queste aree omogenee non possono che essere le province o le città metropolitane. E qui c'è un primo problema di strategia nazionale, oltre che di livello istituzionale. A livello di strategia nazionale, il Ministero dell'Ambiente, nella strategia nazionale, parlo di mesi scorsi, ha attivato una serie di accordi di programma con le regioni e con le città metropolitane, dimenticando le province. E qui non è tanto una rivendicazione di un ruolo istituzionale, quanto il fatto che le province rappresentano nel territorio nazionale le aree depresse, le aree montane, le aree interne, tutta una serie di territori che hanno bisogno di essere aiutati in tutti gli aspetti dello sviluppo e del governo del territorio. L'importanza delle città metropolitane, delle aree metropolitane è fuori di discussione, ma la maggior parte del nostro territorio per gestione ambientale, gestione dei servizi, tutti gli obiettivi che abbiamo declinato, e non vado a riprendere anche per ragioni di tempo, è chiaro che non possono trascurare la gran parte del nostro territorio, almeno a livello di estensione territoriale, quello che è fuori dalle aree metropolitane. E se nella strategia nazionale si pone questa diversità di approccio rispetto alle aree del territorio, qui c'è un problema che va certamente affrontato. Come va affrontato? Lo accenno solamente alla questione istituzionale, cioè il superamento della legge del Rio, legato a una mancata riforma costituzionale, a tutto quello che insomma ha condotto alla situazione attuale, non è più sostenibile. A proposito di sviluppo sostenibile, non è sostenibile a livello di governo del territorio. No, non possiamo lasciare la pianificazione territoriale di area vasta a un ente che non ha la partecipazione democratica, che non ha gli organi che sono eletti e che non c'è il confronto sul territorio. Oppure bisognerebbe ridefinire certamente il ruolo, ma in modo totalmente diverso, delle competenze e delle funzioni attraverso uno degli aspetti che considero positivi della legge del Rio, quella dell'assemblea dei sindaci, che però, così come è pensata dalla legge, non concorre al governo del territorio, sono per esprimere dei pareri formali. Allora, il ruolo dell'assemblea dei sindaci, che rappresentano il territorio, che trovano una sintesi in un ente come la provincia, è molto importante, ma va fatto attraverso una ridefinizione delle competenze e dei ruoli istituzionali. Ma se vogliamo parlare, e chiudo la parentesi istituzionale perché non è questa la sede, tornando alla strategia nazionale, che poi è declinata a livello regionale e poi metropolitano, innanzitutto va estesa certamente ai territori provinciali, ma poi perché sia una vera strategia occorre che ci siano gli strumenti, non può essere lasciato alla buona volontà del piccolo comune raggiungere gli obiettivi. È certamente meritorio, certamente apprezzabile, certamente aiuta la sensibilizzazione dei cittadini, ma se i comuni o le province non hanno gli strumenti, per strumenti dico personale, cioè risorse e competenze formali, cioè continuiamo a monitorare, a vedere quali sono gli indicatori, ma non abbiamo armi per poter dare una risposta rispetto a degli indicatori che sono in peggioramento, come vediamo. Allora, se siamo abituati tutti, chi lavora negli enti locali, almeno formalmente, a fare pianificazione, adesso sono stati introdotti nuovi modelli di piano, si faceva riferimento al PIAO, che dovrebbe essere proprio questo, ma se io metto degli obiettivi, la misurazione degli obiettivi e il raggiungimento non può essere soltanto quella misura che è più, se mi passate il termine, propagandistica, che è efficace di ridurre il premio di risultato al dirigente o al funzionario, cioè perché non risolviamo il problema. Ci vogliono delle misure premiali, ma non per i dipendenti, ma per gli enti che raggiungono degli obiettivi, sotto varie forme. Perché se siamo in una politica complessiva che sulla carta si pone degli obiettivi che sono dettati dall'agenda europea, che li decliniamo, ma poi alla fine togliamo le risorse, no? Non diamo il personale, e al di là del raggiungimento degli obiettivi o no, agli enti locali non vengono assegnate o diversificate le risorse o misure premiali che possono essere legate ai trasferimenti, a misure fiscali o qualunque altra ipotesi che può essere fatta, è chiaro che insomma ci parliamo fra di noi e lasciato alla buona volontà dei singoli o delle singole amministrazioni, ma poco poi riusciamo a fare. A livello provinciale, malgrado tutto, cioè gli sforzi sono stati fatti in questi anni, le province ancora prima della riforma partecipavano al progetto BES con i rapporti sul benessere e quel sostenibile dei territori provinciali, hanno continuato a farlo anche post legge del Rio, continuano a partecipare. Rispetto al PNRR, che doveva essere una occasione unica, straordinaria per entrare in una nuova logica di programmazione e gestione del territorio, cioè le province, sia come stazione appaltante sia come soggetti attuatori per esempio di una serie di interventi sul territorio, hanno cominciato a comprendere e a diffondere il principio di NSH, cioè l'impatto dell'opera sul territorio, sulla costruzione della nuova scuola, della nuova strada o degli interventi fatti sul territorio, oppure da sempre, ormai con esperienza ultraventennale, sulla valutazione di impatto ambientale, che per sua natura, sulla base della normativa europea, impone la partecipazione delle comunità che sono interessate a un certo tipo di interventi di infrastrutturali o di iniziativa privata che impattano sul territorio, continuano a gestire questa partecipazione. Ma è una partecipazione, ripeto, monca se non si interviene a livello istituzionale, ma si deve intervenire a sostegno degli enti locali. Senza gli enti locali, senza comuni, senza province e senza città metropolitane, obiettivi territoriali che ci poniamo non saranno mai raggiunti. E a livello regionale, se c'è un piano di strategia regionale su cui si punta il Ministero negli accordi che sta facendo sulle strategie regionali, almeno chiaramente nelle strategie regionali vanno queste sì costruite attraverso la partecipazione, ma se il documento di strategia regionale vengono redatti a livello regionale senza confronto neanche a livello istituzionale con gli enti locali o neanche con le varie associazioni rappresentative, è chiaro che resta un documento che è staccato dalla realtà. E facendo una breve analisi dei vari piani strategici regionali, pochi casi che io conosco sono stati concertati col territorio, con gli enti locali, e allora siamo molto distanti. E le esperienze che noi abbiamo nella nostra area, insomma, non sono dei migliori rispetto a questa capacità di partecipazione. In alcune regioni è stato fatto, ma la maggior parte delle regioni non l'ha fatto. Ma soprattutto il modello ministeriale che trascura il territorio e si concentra soltanto sull'area metropolitana mostra un limite di visione nella strategia, da cosa dipenda, se è una cosa ancora in fase di sviluppo come auspico o è una scelta, io questo non sono in grado di dirlo, ma perché per poter raggiungere davvero gli obiettivi che ci poniamo occorre certamente una revisione del livello istituzionale, un nuovo modo di pensare gli obiettivi di costruzione della pianificazione a livello locale, comunale, provinciale e metropolitano, che riguarda i nostri strumenti di programmazione. Tutti gli interventi che vengono fatti sul territorio devono avere dei criteri di misurazione semplici e partecipati, almeno nelle scelte di particolare rilevanza, per evitare quello che insomma negli anni, nei decenni scorsi si è creato. Io parlo per esempio per il Veneto, se vediamo alcune zone della nostra regione, la considero nostra, anche se non sono veneto, ne credo che si senta, però cioè, o comunque la considero ormai la mia regione. Nei piani territoriali c'erano tanti buoni obiettivi, ma la realtà abbiamo un consumo del territorio che, insomma, basta passare per alcune zone, la maggior parte delle aree della regione Veneto, e si vede come lo sviluppo economico abbia avuto il sopravvento su tutte le altre scelte. Nulla è irreversibile o nulla non può essere superato, ma se guardiamo le cose in una prospettiva diversa,
la crescita economica,
diciamo la crescita economica, sì, sì, ma era il modello di qualche decennio fa, aveva quello come obiettivo. Allora, se per quell'obiettivo si è sacrificato il territorio, sono state fatte delle scelte, adesso se ci poniamo altri obiettivi dobbiamo porre lo stesso impegno e le stesse scelte, anche radicali o difficili nel confronto, per poter raggiungere questi obiettivi, perché altrimenti continuiamo a scrivere bellissimi documenti senza raggiungere obiettivi. Grazie.
Grazie anche a lei, è stato davvero un intervento molto interessante e molto utile. Credo che questo discorso che lei ha lanciato sulla dimensione della provincia ci deve far riflettere. Io sono una ricercatrice sociale da 35 anni e i miei dati erano tutti provinciali, lei ha perfettamente ragione. Mi domando come si possa fare a meno del tentativo di rimettere ordine tra tutti questi diversi livelli. Prima parlavamo di multilivello, di secondo livello, di terzo livello, senza tener conto di questo spaccato fondamentale che potrebbe essere una dimensione territoriale adatta per misurare alcuni fenomeni che, come abbiamo detto, sono fenomeni assolutamente interconnessi tra di loro e che difficilmente su un territorio troppo ristretto oppure su un territorio troppo ampio possono essere misurati, possono essere valutati nella giusta misura. L'altra sollecitazione che ho molto apprezzato è stata quella sulla concertazione dei diversi livelli, ma anche con, diciamo, gli utenti finali dei servizi delle nostre amministrazioni, con i cittadini, e quindi anche un tentativo che adesso faccio un ragionamento anche per ASVI stessa, bisognerebbe fare di più, di cercare di agganciare meccanismi di misurazione e di valutazione delle performance con strumenti che colgano la valutazione da parte degli utenti finali, cioè cosa pensano i nostri cittadini davvero di queste strategie, le capiscono e le conoscono, questo l'abbiamo detto, in parte lo stiamo misurando, ma come possono partecipare e quanto vale il loro giudizio e quante indicazioni possono dare di linee di indirizzo per orientare meglio le nostre politiche. Quindi un altro tema strettamente collegato con la questione della democrazia.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.